Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Se si potesse dare un pugno allo stomaco al nostro moralismo, bisognerebbe usare proprio questo racconto del Vangelo di Giovanni, davanti al quale credo siamo tutti abbastanza in difficoltà, perché noi una donna come quella l'avremmo lapidata. No, sì, sai perché? L'avremmo lapidata perché, come dicono scribi e farisei, lo dice la Torah. La provocazione che stanno facendo a Gesù non è per vedere quanto è misericordioso e quanto è, no, quanto è il cuore aperto rispetto alla rigidezza della Torah. Vogliono sapere se lui questa Torah, questa legge, la vive o no, se è fedele o no, perché se non è fedele basta saperlo, e allora lui non è il figlio di Dio, allora e tutte le cose. E sono così convinti di usare uno strumento formidabile, come d'altronde tutti i legalisti della storia, così convinti che gli portano un caso di flagrante adulterio, capite? La flagranza di reato è più di questo, tu non diresti lo stesso. L'abbiamo colti con le mani nel sacco, è chiaro, no? Dunque, donne come questa, ci sarebbe da chiedersi: ma perché quello che stava con lei nel flagrante adulterio, quello che fine fa? Ma non ce lo chiediamo, questi vogliono solo mettere in difficoltà Gesù. E Gesù, di fronte a un fatto così eclatante, bastavano due parole, insomma, era chiaro che era così. Magari ne avrebbe sofferto, ma la legge dice questo. Gesù si mette a scrivere per terra. Tu capisci cosa vuol dire scrivere per terra, no? Vuol dire niente. Una volta c'era una canzone, moltissimi di voi, quei capelli bianchi se la ricordano, hanno scritto "Tamo sulla spiaggia, sulla sabbia", per dire, no? E tutti sorridono, per dire che questa espressione così importante, no? Ti amo, no? Una cosa che può condizionare tutta la tua vita, anzi farti cambiare ogni cosa, lo scrivi sulla sabbia, passa l'onda del mare, la cancella. Scrivere sulla terra, sulla sabbia, vuol dire scrivere cose che non hanno consistenza. Ma quella sabbia era il cuore dell'uomo, ma quella sabbia era il cuore di Gerusalemme, quella sabbia era l'umanità che Dio aveva scelto per manifestare la sua gloria. E questi supponenti erano andati da Gesù a dirgli: la sabbia è debole, la terra è debole, come vedi, ma la Torah è più forte, dunque bisogna punire, bisogna fare giustizia. Allora Gesù li guarda e dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tu ci fai ironie su questo, ma là gente che era convinta di non peccare ce n'era tanta. Ce n'era tanta perché metteva in pratica la legge. Se avessero pure peccato, mettendo in pratica la Torah, sarebbe stato come un giubileo per loro. avrebbero fatto la giustizia, dunque anche i peccati sarebbero stati perdonati, dunque potevano lapidarla. Immaginate questa donna nella vergogna, nell'abiezione davanti a questa strana assemblea e anche davanti a questo strano personaggio che peraltro non conosce, non sa chi è, e ha paura che una sua parola la possa lasciare in mano a questa gente, lo guarda. E tutti se ne vanno, uno per uno, cominciando dai più vecchi. Perché? Avevano fatto più peccati? No, perché avevano più conoscenza delle cose della scrittura. E dunque sapevano che quell'adultera era Gerusalemme, trovata nel momento di flagranza di adulterio. C'erano i romani e avevano fatto combutta con le autorità di Israele. La realtà in Gerusalemme in quel momento era divisa e in contrasto e in grande difficoltà. Dunque, altro che flagranza. Perché flagranza? Perché forse questo era il Messia, e se era il Messia, quello che loro volevano sapere, li aveva trovati mancanti, a tutti. I più vecchi lo sanno e se ne vanno, i più giovani lo capiscono e se ne vanno anche loro. Rimane quella donna, cioè Gerusalemme, così. Peccatrice, impreparata, in condizioni veramente di vergogna di fronte al Messia che è venuto a salvarla. E Gesù la guarda e dice: donna, nessuno ti ha condannato? No, nessuno, Signore. Allora va e non peccare più, cioè non ritornare più a queste logiche di prostituzione che questa terra, che questa città amata da Dio ha fatto, allontanandosi così tanto dal suo amore. Ma se anche si allontanava così tanto, tuttavia il Padre ha mandato me, ha mandato il suo cuore in mezzo a questa città, perché comprenda, capisca e finalmente si emendi e torni alla relazione profonda con Lui. Ora, se noi avessimo interpretato come ci diceva il cuore a noi, no, che allora quelli che se ne sono andati più vecchi avevano più peccato e allora alla fine la giustizia non si può fare più. Ma perché noi non l'abbiamo pensato tante volte che giustizia e misericordia insieme non possono stare? Nel nostro piccolo cuore, così diviso, o c'è la giustizia o c'è la misericordia. E se Dio è giusto e misericordioso, che fa? Si sbaglia? È debole? Se uno di fronte a una prevaricazione manifesta flagranza di adulterio, per esempio, uno che ti accusa manifestamente, tu usi giustizia o misericordia? Se giustizia, dimmi quale. La misericordia la conosci, però la vuoi, la desideri. Allora se la desideri, opera la misericordia. E sappi, e questo ti scioglie il nodo del cuore che porti dentro, sappi che se tu veramente usi la misericordia che desideri, senza che te ne accorgi, farai la giustizia. E se lo vuoi sapere, il mondo di questo ha bisogno. Non di altri tra noi che si mettono a puntare il dito contro Tizio e contro Caio, ma gente che ha capito cos'è la misericordia che desidera e vuole metterla in pratica. E Dio non ci abbandonerà mai in quest'opera. Non abbiate paura ad essere misericordiosi. Che non vuol dire essere lassisti, vuol dire essere, avere il cuore come il cuore di Gesù Cristo. E questo lo Spirito Santo ve lo insegnerà. Stiamo entrando in un tempo veramente particolare della nostra liturgia, il mondo sta entrando in un tempo molto particolare della vita, della storia, lo sapete tutti, stiamo davanti a questa sfida. Noi con la sapienza di Cristo, forse altri, con le sapienze stolte del denaro, eccetera, eccetera, non ce la faranno. Noi sì, non abbiate paura, non vi spaventate. Poi oggi, nel cuore di questa celebrazione, vorrei dare una medaglia d'oro, primo premio, a una coppia di amici che festeggiano il 50° di anni. Il matrimonio. Mi pare che oggi in questa gara dei matrimoni 50 anni siano un premio, no? Abbastanza. E sono contento perché sono amici, perché hanno un cuore grande, perché ho una bella famiglia, perché la loro discrezione mi ha sempre illuminato. Quindi vi auguro di vivere giorni e anni ancora molto belli con la vostra famiglia. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso,
La tua magnanimità ha permesso che sulla sabbia della nostra povera esistenza si scrivesse la saggezza, la sapienza, i principi della vita eterna alla quale tutti aspiriamo. Se in qualche modo ci siamo allontanati da te, dacci la possibilità in questo tempo di comprendere le tue vie e di seguirle. Ed ora degnati di ascoltare le nostre invocazioni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In un tempo come questo, dona alla tua sposa la saggezza, il magistero, la santità per parlare al cuore degli uomini, perché non la ritengano più una realtà così lontana, così inadeguata, ma ne conoscano il cuore e ne sperimentino la misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai affidato a noi il ministero della giustizia, non perché gli uomini muoiano, ma perché vivano. Perdonaci le intemperanze. Dacci la possibilità di rimediare, perché nessuno si scandalizzi a causa nostra. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre noi proclamiamo la pace che il tuo Figlio ha inaugurato, tutti assistiamo alla durezza del cuore dell'uomo, alla proclamazione di guerre, ai pronunciamenti dei politici e dei governanti, pronunciamenti di stoltezza, di violenza, di aggressione. Non ti chiediamo di cambiare il loro cuore, ma aiutarci a vincere la paura che qualche volta ci assale. Per questo ti preghiamo. E ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per Sandro e Donatella e la loro famiglia. Apri il cuore a tutti i loro membri, possano comprendere le tue vie e desiderare di seguirle. Ti ringraziamo perché ci dai un esempio luminoso della tua attenzione al sacramento del matrimonio. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dal sospetto, dalla paura, da ogni consiglio che viene dal demonio. Liberali da ogni maleficio, da ogni condizionamento. Apri il loro cuore allo Spirito Santo. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.